anzi, nel Nuovo Testamento non esiste solo una volta negli Atti degli Apostoli, quando Paolo si dice che Paolo fa un voto e si taglia i capelli, no? Si rapa totalmente. È la unica volta che si usa nel Nuovo Testamento questo termine. Nei Vangeli non si parla di voti, per questo che lungo la tradizione cristiana, nella riflessione teologica e spirituale, abbiamo parlato di consigli evangelici, perché di fatto il termine non esiste. Nel Nuovo Testamento non esiste, però esistono sinonimi, ci sono come delle ritraduzioni di questo termine. E noi invece lo abbiamo rivestito di tutta una solennità particolare, soprattutto per identificare determinati gruppi di persone. Qual è il significato profondo nella storia del popolo biblico? Cioè, che cosa vuol dire fare voto in questa lunga camminata del popolo di Israele? È qualcosa che mi sembra profondamente bello, cioè fare voto è un atteggiamento che il popolo prende individualmente o comunitariamente, cioè ci sono degli atteggiamenti che determinate persone assumono in momenti determinati, in situazioni determinate e soprattutto in momenti di preoccupazione profonda davanti a qualcosa che intuiamo, che il popolo intuiva che doveva cambiare. E mi spiego. Il voto non è una cosa fine a se stessa, è molto chiaro, il voto è un mezzo. Questo è chiaro anche per noi che lo viviamo dentro tutto uno stile di vita religiosa, anche quando facciamo la nostra professione pubblica. Si mostra chiaramente quando si fa quella che noi chiamiamo la professione perpetua, no? La formula è molto chiara, si fa questa professione dei tre voti fino alla morte, dove, come dire, cioè, questi sono i mezzi per vivere. Non è che noi nella parusia continueremo a rinnovare i voti, perché la parusia, speriamo, saranno situazioni nuove, sarà una storia nuova. I voti, in questo senso, sono dei mezzi che diventano per noi uno stile di vita, così come era per il popolo di Israele. Tutte le volte che dobbiamo cambiare delle situazioni, è interessante vedere che il popolo di Israele fa dei voti, emette dei voti, quando deve soluzionare alcune cose. Quando si incontra in situazioni di profondo dolore, di ingiustizia, di confusione, assume questo atteggiamento davanti alla vita o dentro la storia. E questo è molto chiaro in molti salmi. Nei Salmi questo termine che si ritraduce come promessa, come alleanza, come impegno con, mi impegno con Dio o con altre persone. Però è molto interessante vedere che soprattutto nei Salmi di peregrinazione, ossia mentre il popolo camminava verso il santuario, faceva dei voti, emetteva queste promesse, per poi arrivare al santuario. E io so che i popoli, soprattutto del sud, e non solo del sud del mondo, ma anche del sud d'Italia, hanno una logica molto simile. Quante volte voi avrete ascoltato, soprattutto le donne, le madri di famiglia, fare alcuni voti per far salire il figlio da una determinata situazione, per poter avere un lavoro? Quante volte voi o tutti noi abbiamo fatto alcun voto in questo senso? E non, le suore non mi vengono a dire: ma allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto i voti, poi lo vedremo. Però per capire che cosa abbiamo fatto, dobbiamo ritornare a questo contatto semplice con la vita. Tutti vogliamo uscire da alcune situazioni. E questo è molto chiaro, io vi indico solo alcuni salmi, alcuni versetti. Il Salmo 22, versetto 26. Il Salmo 116, il Salmo 16, il Salmo 35, versetto 18, il Salmo 40, versetti 7, 10. E poi ce ne sarebbero molti altri. Son tutti salmi dove il salmista o il popolo che il salmista rappresenta chiedono a Dio qualcosa e si compromettono a vivere in un determinato modo. Però la cosa più bella è che nella Bibbia il fine, no, principale del voto non è il voto stesso, è compiere il voto, cioè arrivare a un momento, come dicono molti salmi, quando si potrà sciogliere questo voto perché abbiamo avuto una risposta da Dio. E tutti i salmisti sognano per arrivare al santuario e poter sciogliere questi voti davanti al Signore nell'assemblea dei giusti. Cioè il fine del voto è realmente il cambio delle situazioni. Per questo oggi i voti sono necessari nella nostra storia postmoderna, nella storia dei nostri popoli. Sono degli atteggiamenti di vita che dobbiamo prendere comunitariamente, uomini e donne, di qualsiasi classe sociale, per poter cambiare delle situazioni. Perché poi quello che più esprimono i voti è una relazione nuova con la vita, con le persone, con la creazione, con Dio. No, questi tre passi che indica il profeta Michea. Ti è stato detto solo questo, non è un eroismo, questo di praticare la giustizia, di amare la pietà, di camminare umilmente con Dio. Sono tre atteggiamenti di relazione. Di relazione con le cose, con la vita, con gli altri, con la creazione, col medio ambiente, eccetera, eccetera. E io credo che per capire quello che stiamo dicendo dobbiamo guardarci intorno, fare anche memoria della storia dei nostri popoli, nei nostri quartieri, nelle nostre situazioni sociopolitiche o comunitarie a livello cristiano, comunitarie come comunità di vita religiosa, eccetera. Cioè questa capacità di sentire che il voto è qualcosa di molto più familiare. E dentro della storia della comunità cristiana, il voto nasce in questo senso facendo memoria del sogno di Dio e di come questo sogno si è manifestato in Gesù Cristo, e anche come profezia, no? Sempre queste due dimensioni della vita, no? Che poi sono la dimensione mistica, no? Questo incontro profondo con il mistero, questo incontro che passa anche per il corpo, e la dimensione profetica, politica. I voti lo stesso, ci hanno queste due dimensioni, cioè queste persone che fanno voto lo fanno perché fanno memoria di questo sogno di Dio. E vedendo che nella storia questo sogno tarda, prendono delle decisioni, come stiamo dentro a questa storia in questo momento, come possiamo affrontare determinate situazioni con i nostri popoli, con le nostre comunità cristiane, determinate situazioni. E vanno assumendo degli stili di vita. I voti esprimono, come dicevo, uno stile di vita. In questo senso, quindi, è un impegno che prendiamo in situazioni specifiche. Il voto ha tutto un dinamismo. Anche noi lo facciamo pellegrinando in questa storia, come donne e uomini che camminano in questa storia. Non è una cosa fissa, non è un pacchetto che riceviamo e lo dobbiamo conservare. È una decisione tutte le volte, fino alla morte, cioè fino a quando le situazioni cambiano. E questo, personalmente, io credo che ci unisce, non ci separa, perché poi lo rileggeremo più da vicino nel pomeriggio, analizzando a grandi linee i tre voti, perché ci vorrebbe una settimana, non solo per i tre voti, però solo io darò alcuni spunti. E se analizziamo questo da vicino, ci rendiamo conto realmente che i tre voti, quello che noi abbiamo chiamato i tre voti nella spiritualità cristiana, rispecchiano delle esigenze molto grandi dell'umanità: la giustizia, l'amore non violento, perché questa è la castità, è l'amore non violento, non aggressivo, e la obbedienza come possibilità che Dio ci ha dato di prendere iniziativa dentro della storia. Per cui queste sono le necessità grandi dei nostri popoli: vivere la giustizia attraverso di uno stile di vita solidario, differente, armonico, vivere delle relazioni non violente a livello interpersonale, a livello di umanità e creazione, di genere, uomo, donna, eccetera, eccetera, di culture, popoli differenti, religioni differenti. Questa necessità grande di vivere la non violenza, no come un ideale o come anche lì uno stile per un gruppetto che è più ascetico degli altri, ma come realmente uno stile di relazioni nuove con la vita. e la grande urgenza che hanno tutti i nostri popoli, anche i popoli più ricchi, di poter ritornare a prendere iniziativa sulla propria storia, perché non credete che voi che siete, state in Europa siete più liberi di noi che stiamo da altre parti del mondo, perché siamo tutti uguali. Nel sistema politico la iniziativa già non esiste. Per cui sognare con uno stile di obbedienza e sognare con uno stile che restituisce l'iniziativa agli altri e che mi fa provare il gusto di prendere questa iniziativa dentro la storia. Per cui queste non sono fantasie di poche persone, e soprattutto c'è un abismo tra il versetto 6, la domanda che fa, la preoccupazione che c'ha il popolo, con che cosa mi presenterò al Signore, e quindi tutta la lista, il voto come un sacrificio in più. Ci sono già tanti olocausti, tante oppressioni, tante solitudini, e aggiungiamo un voto così siamo più eroici. No, cioè, il voto non è un sacrificio in più, sono atteggiamenti di liberazione per lasciarci liberare e per liberare dentro della storia. Quindi c'è un abisso tra quello che dice il versetto 6, cioè la logica umana, e la risposta di Dio. Solamente io ti chiedo questo. Oltretutto non dice ti chiedo, ma dice ti è stato detto. Io ti ho detto qual è la mia nostalgia, che tu viva con giustizia, con tenerezza, e che cammini umilmente con Dio.
Il resto. 10 luglio pomeriggio, i voti.
Quando si parla dei voti, credo che dobbiamo sentire tutta questa solidarietà umana con tutte le persone che lungo la storia hanno cercato e hanno sognato con questi voti, anche senza professarli direttamente o apertamente, o senza sapere che stavano vivendo questi famosi consigli evangelici, cioè questo sogno che Gesù ha condiviso con i suoi discepoli e con le sue discepole. E dicevamo questa mattina nel Vangelo non si usa questo termine. Gesù apertamente non ha mai chiesto ai suoi discepoli e alle sue discepole di fare dei voti, però sì, ha chiesto varie volte che se volevano condividere con lui questo sogno di Dio, dovevano assumere un certo stile di vita, imparavano a vivere in un certo modo, e questo credo che è la espressione più bella della nostra fede. Il nostro credo, poi più vero, è un credo che diciamo eticamente, cioè facendo dei gesti dentro la storia, no? Cercando di mostrare quello che crediamo non solo con delle parole. E lungo la storia varie volte vari popoli hanno avuto la forza di esprimere questo desiderio, no? Di vivere questi voti, cioè questo sogno di relazioni nuove, di modi nuovi di responsabilità dentro la storia, no? Poi sì, certamente ci sono stati
dei limiti, le cose sono finite. Io credo che quando, per esempio, ascoltiamo questi testi della messa che avevano creato in questi anni famosi di storia di liberazione del Nicaragua, non è una memoria sterile dove rimpiangiamo. Io sono stata ultimamente in Nicaragua e sì, la storia è molto difficile, no? Non è successo tutto quello che loro aspettavano quando avevano fatto la rivoluzione, però c'è molta gente anche nella vita religiosa che continua, mi dicevano alcune suore, che continuano a ricordare che loro avevano imparato quella che chiamano una mistica sandinista, no? Tutto il mondo pensava che Sandino era un politico, era un guerrigliero. La gente che viveva lì imparava una mistica, no? Per cui io credo che queste cose non sono delle memorie sterili, no? Che belli quegli anni, no? Quando pensavamo che c'erano dei paesi, dei popoli che potevano risorgere, adesso invece continuano, sono sempre più o meno nella stessa situazione. No, tutti i passi umani di liberazione, di sogni differenti, alternativi, come dicevamo anche ieri per la vita religiosa, sono preziosi, perché di fatto anche i primi passi della vita religiosa erano molto più intensi di quelli che viviamo oggi. E non parliamo noi con nostalgia del deserto, della scelta alternativa di questi anacoreti, di questi uomini e donne che avevano proposto dentro del cristianismo un cammino differente. Ne parliamo ancora con forza, cioè sono le nostre radici. Perché se continuiamo a essere perfezionisti non ci muoveremo mai. Cioè pensare che una lotta di un popolo, l'entusiasmo di un popolo, poi intanto finisce, lascia le cose come sta, non c'è niente, ripeto quello che dicevo il primo giorno, per i mistici della Chiesa orientale, ortodossa, non c'è niente che si ripeta. Tutta questa forza dello spirito, quella forza che ci dà Dio, una forza a volte fisica perché ci aiuta a compiere qualcosa, e a volte una forza solamente spirituale, però tutte queste energie che Lui ci dà, che la natura ci dà, sono sempre qualcosa di nuovo. Per cui per noi il presente è questa forza che ritraduce queste memorie vive di tutte le cose che lungo la storia noi stessi, le nostre comunità hanno tentato, no? Vivere, no? Hanno cercato di vivere lungo la storia. E io credo che quando parliamo quindi di questo impegno, vivere i voti come donne e uomini consacrati al regno, parliamo della storia di fede. Io credo che potremmo leggere tutto questo alla luce del testo della carta agli ebrei, il capitolo 11, cioè questa larga litania di nomi, di donne e uomini che hanno vissuto una storia di fede. E dice il capitolo, finisce il capitolo 11 della carta agli ebrei dicendo che non avevano raggiunto tutto, solo avevano avuto questa percezione e si erano lasciati e lasciate accompagnare da questa fede, però senza pretendere di risolverlo tutto, perché dovevano, dice il testo, aspettare anche noi, perché nessuno arriverà alla pienezza della salvezza senza gli altri, per cui dobbiamo accettare i limiti storici politici, sociali, perché con tutto questo impegno che ci mettiamo noi a volte, soprattutto nel mondo ecclesiale, a essere molto perfezionisti, puritani, non ci va mai bene niente. Cioè, c'è la gente che ci prova, ci sono dei movimenti nella base che provano a sognare qualcosa, a fare qualche cosa, e noi sempre, fino a quando non vediamo le cose chiare oppure non ci muoviamo. Invece la lettera agli Ebrei, al capitolo 11, ci aiuta profondamente a vedere anche tutta la precarietà della fede, però la bellezza, perché ogni passo di fede è prezioso e non è lo stesso del passo che avevamo dato ieri. Per questo che noi tutti i giorni, nella prospettiva cristiana, tutti i giorni preghiamo, dove non è l'orario di preghiera, no? Non è il momento ufficiale dove leggiamo delle cose, è confermare un'altra volta che vogliamo oggi crescere e che cresceremo non come siamo cresciuti ieri. Per cui tutta questa teologia dei voti la dobbiamo inserire in tutta questa speranza umana molto grande, che è la speranza di Dio, cioè questo Dio che ha confidato tutto a noi piccoli uomini e donne della storia, ha confidato la forza alla creazione. Voi pensate come la creazione ha un potere di riconciliazione, di sanarci. Noi non ci pensiamo, però la riconciliazione ci viene anche dalla creazione, da tutti i poteri che la creazione tiene, le piante, gli animali. Noi pensiamo di poter vivere ciascuno per conto suo, no? E invece dovremmo riscoprire attraverso questo stile di vita, no? Questa professione religiosa, nel senso, no, perché siamo tutti dentro di una struttura specifica o di un carisma, ma questa professione di fede, è possibile ricostruire dei legami nuovi. Oggi chi professa pubblicamente questi voti lo dovrebbe fare precisamente confidando anche in tutta questa energia della vita che Dio mette nelle altre persone, nella creazione, in tutto questo mondo che ci circonda. A partire quindi da questa prospettiva, io credo che sì, possiamo ritradurre anche i termini che ci sono più familiari nella tradizione cristiana. I voti noi li abbiamo specificati lungo la storia, lungo la riflessione teologica e spirituale, passando per questi tre momenti: la povertà, la castità e l'obbedienza. Abbiamo detto che se li mettiamo uniti, questi tre momenti, l'essere povero, l'essere casto, casta, obbediente, scopriamo semplicemente uno stile di vita, un modo di relazioni tra di noi, con le cose, con la storia, con il presente, il futuro, cioè è un modo di stare dentro della storia. E incominciamo a dire qualcosa, ripeto, già lo dicevo questa mattina, quello che dico non sono novità, sono semplicemente ritraduzioni di quello che credo è la vera tradizione, cioè quello che la fede dei nostri padri e madri ci hanno trasmesso. E non lo dico tutto, perché dicevo questa mattina ci vorrebbe una settimana o più per parlare dei tre voti, solamente alcune luci, anche perché ciascuno poi può possa ritradurre tutte queste cose concretamente a partire della sua esperienza. Cominciamo con quello che chiamiamo il voto di povertà. Equivale, credo, restando un poco intorno al testo di questa mattina di Michea 6, equivale a quello che il profeta chiedeva a nome di Dio al popolo al praticare la giustizia. Per capire questo, io credo che dobbiamo considerare due aspetti a livello biblico. Uno è l'economia divina, cioè che logica c'ha Dio? Perché noi parliamo di povertà, lui parla di giustizia? E l'altro aspetto è la lotta, cioè quello che Dio chiede al popolo è superare la ingiustizia. Lui c'ha un sogno di giustizia, però la storia conosce, noi conosciamo delle profonde ingiustizie e conosciamo anche i meccanismi, le dinamiche che provocano queste ingiustizie, cioè conosciamo questo peccato originale che non è quello dell'albero, ma conosciamo che tutte queste ingiustizie hanno una origine, cioè hanno una causa, per cui dovremmo fare il nostro voto, no? Fare questa opzione, fare questa scelta, considerando il contesto che ci circonda. I voti non si fanno guardando le nubi, si fanno guardando e conoscendo i contesti storici che ci abbiamo intorno. E tutti i nostri cambi che vogliamo fare nelle nostre congregazioni, nella Chiesa, nelle nostre famiglie, nelle comunità di base, nella società, li possiamo fare partendo precisamente da questo sguardo che considera il contesto che c'è intorno. Io non posso sognarmi i voti. I voti è lo stesso contesto storico che ispira questa scelta di vita. Non c'è nessuno che può fare una scelta in questo senso guardando le nubi. È lo stesso contesto storico che ci aiuta a fare questa scelta di vita. Per cui se noi, muovendoci sempre, come dicevamo questa mattina, tra la memoria, fare memoria di questo sogno di Dio e cercare di compiere questa profezia, cioè il bisogno che c'è di vivere questo stile di vita, se facciamo memoria di questo sogno di Dio, scopriamo che Dio ha un'economia più simile allo spreco che all'accumulazione o alla taccagneria. E credo che è precisamente lì il difetto che abbiamo vissuto, soprattutto noi, le religiose, i religiosi nella Chiesa, è l'interpretazione negativa che abbiamo fatto di questo voto. Lo abbiamo fatto diventare poi uno stile di vita tacagno, cioè uno stile di vita che invece poi di mettere in circolazione le cose le accumula. Perché abbiamo incominciato a cosificare la vita. E voi sapete che l'accumulazione è uno dei peccati più grandi e anche delle cause più ingiuste che provocano la più grande ingiustizia nel sistema neoliberale. No? Per cui rendercene conto, noi favoriamo a volte questi tipi di sistema solamente anche mentalmente. L'economia di Dio è un'economia, una logica di abbondanza. Nella Bibbia la povertà è un aspetto negativo. E non solo nella Bibbia, nella vita delle persone è un aspetto negativo. Non c'è nessuna persona al mondo che ha vissuto un certo tipo di povertà, che sia materiale, che sia fisica, che sia spirituale, non vuole ripetere questa esperienza. Per cui è veramente parlare da soli, quando noi diciamo bisogna essere poveri, che cosa intendiamo, che cosa vogliamo dire quando diciamo vogliamo essere poveri o facciamo questo, ci impegniamo a essere povere, poveri dentro della storia. Perché guardate, la povertà non è una poesia. Certamente quello che è un valore è la semplicità della vita, però la semplicità della vita non c'ha niente a che vedere con la povertà. E non c'è nessun popolo che ti dice, non c'è nessuna cultura che ti dice che la povertà è bella. Quello che sì possono dirci alcune culture, alcuni popoli, e che noi ritraduciamo anche attraverso della logica evangelica del Nuovo Testamento, è che la vita si può vivere con poche cose. Ma questa è un'altra questione, non c'entra niente. E le poche cose non perché non esistono, ma perché stanno circolando. Per cui io in questo momento non c'ho delle cose perché ce l'ha un'altra persona. E quello, io continuo a insistere, quello che dobbiamo custodire gelosamente è la circolazione dei beni, delle cose, delle idee, delle forze, delle energie positive che ci abbiamo. Cioè, questa circolarità di cui parlavamo anche ieri, cioè, è rimetterci in circolo, noi prima di tutto come persone, perché se non ci rimettiamo in circolo come persone non possiamo neanche far circolare i beni, perché adesso c'è un certo criterio anche nelle nostre economie mezze eque solidari, perché sono mezze secondo me, però ammettiamo che siano tutte eque solidarie. C'è un certo tipo di logica, no? La idea, la consapevolezza che dobbiamo fare circolare i beni, però non stiamo in circolo noi, cioè noi continuiamo a stare in una posizione piramidale e pretendiamo che i beni circolino. E la posizione piramidale non è semplicemente una questione di potere, io lo so che noi non abbiamo nessun potere, tutti quelli che siamo qui, anzi, magari il poco che ce l'abbiamo ce lo tolgo. Però è una mentalità, e questo si vede benissimo quando ci relazioniamo a persone differenti. La mentalità di mettere in circolazione cose, ma di non circolare tra di noi, o di non metterci in questo circolo, in questa posizione profondamente eucaristica. È interessante nel Vangelo la moltiplicazione che lui fa, è come l'unico anticipo, la vera introduzione al mistero eucaristico. E lui lo fa seduto, fa sedere la gente, cioè è una posizione di familiarità. E lo fa attraverso questo gesto tanto familiare per l'essere umano, donne, uomini, bambini, anziani, che è il mangiare insieme. E per questo che si parla dell'essere compagni, no? Companis, cioè queste persone che condividono, che mangiano lo stesso pane, lo stesso, cioè non circola quello che avanza, il superfluo. Circola solo quello che ci abbiamo, perché il superfluo già è un peccato, per cui dovremmo farlo sparire, non dovrebbe esistere. E credo che i gesti della condivisione evangelica sono molto sottili, sono molto profondi in questo senso, e noi lo leggiamo sempre subito come dei gesti molto grandiosi, invece sono gesti quotidiani. Cioè il moltiplicare il pane, il miracolo non è solamente la moltiplicazione, noi subito ci restiamo lì affascinati del pane, è che dello stesso pane. Cioè, io credo che dobbiamo contemplare questo aspetto, che sono gli stessi pani che si moltiplicano, non si aggiungono altre cose. Per cui credo che questo ci faccia riscoprire questa dimensione profonda del voto, non come io faccio, come che sono povera, però ce l'ho ma non lo uso, lo metto da parte, e lì nasce l'accumulazione. O io faccio dei sacrifici. Ma dove c'è scritto? Il sacrificio più grande è quello di stare attenti alla vita, alle persone che ci abbiamo intorno tutti i giorni. Il sacrificio nel senso è questa attenzione profonda al presente. La vita ci dirà quando possiamo usare delle cose, quando non le dobbiamo usare. Ce lo diranno gli altri. Il voto è qualcosa di comunitario, per questo che non riusciamo a viverlo. E nessuno, né le suore, né i frati, né i laici, nel senso il popolo di Dio in generale, perché lo pensiamo come uno sforzo che ciascun gruppetto deve fare. Non possiamo, anche nelle nostre congregazioni, non parlo come religiosa, non possiamo oggi fare degli sforzi per pensare cosa facciamo con i nostri soldi. Non lo può fare una famiglia. Ci dobbiamo rimettere insieme, cioè dobbiamo riprendere la forza di questa concretezza della vita, la vita concreta, che cosa mi chiedono gli altri, che cosa mi chiedono queste situazioni storiche. La povertà non si inventa e la giustizia nemmeno, cioè si fa nel senso che dobbiamo imparare a essere persone giuste, tutti, i poveri, i ricchi, dobbiamo imparare. Per cui il voto, come dicevamo questa mattina, è precisamente come una pedagogia per imparare uno stile di vita che può favorire, può anticipare una storia differente. E non una storia perfetta, ma una storia che apra le porte a un'altra storia. Non lo risolviamo tutto noi, non lo possiamo fare. Però sì, noi dobbiamo vivere questo tempo con intensità. Attraverso di questi gesti profondamente quotidiani, che questo lo vedremo anche domani mattina. Allora, e questo ci fa sintonizzare con questa logica di Dio, un Dio che, come dicevo ieri, non sa contare, che secondo una logica più farisea, no? O moralista, è un Dio che perde tempo. Io credo che è questa logica che dobbiamo imparare per poter vivere questa passione profonda per la giustizia, cioè per i cambi, piccoli o grandi cambi storici, concreti, di relazioni con le cose e con le persone. Il voto che chiamiamo di povertà, che io chiamerei più un voto di giustizia, cioè mi impegno tutta la vita a non tradire questo sogno di Dio, perché poi non è un volontarismo, è sintonizzare con questa passione che Dio ha messo nella umanità e nella creazione di ricreare storia, legami. Questo tipo di impegno non è semplicemente una questione economica, è una logica differente davanti alla vita, alle cose della vita, nei momenti della vita. Per cui non è solo quando io devo decidere che cosa uso o come lo uso, è anche quando mi relaziono con delle persone. Questi tre voti sono intimamente uniti, tanto che in alcune tradizioni, in alcuni carismi, bastava professare un voto non perché non si facessero gli altri due, ma perché uno lo vedevano come la sintesi dei tre voti, e quasi sempre era il voto di obbedienza alla vita. Cioè, e nel senso che se io obbedisco, cioè mi rendo conto delle persone che ho intorno, degli avvenimenti che capitano intorno a me, di quello che la storia mi chiede, io sarò anche una persona che gioca tutta la sua vita cercando di sintonizzare con il sogno della giustizia e della pace. E sarò anche una persona che cercherà di cambiare le relazioni, di tenere queste relazioni, come dicevamo questa mattina, non violente. Per cui non si tratta di essere dei eroici, no? O eroiche nella storia. Tutti dobbiamo imparare a essere giusti. Per questo che non è una questione delle suore, né dei preti o dei frati, è una questione profondamente urgente in questo momento. Tutti dobbiamo imparare a professare questo sogno e questo stile di vita della storia, perché se no la storia non può continuare a vivere. E tutti dobbiamo imparare, cioè non c'è nessuno che può dire io sono povero, io ti insegno a essere giusto, non c'è nessuno, perché quando noi pensiamo questo è falso, è molto ipocrita, è come quello che pensavano alcuni gruppi contemporanei di Gesù, no? I farisei, questa gente che tutto lo leggeva dalla sua, a partire dalla propria prospettiva. E invece non c'è nessuno, anche Gesù impara dai suoi contemporanei quello che deve fare, i miracoli che deve fare, come deve rispondere. Quante volte la gente, no, insegna a Gesù a dare una certa risposta. E quindi chi siamo noi, no, che pensiamo che perché abbiamo professato qualcosa intellettualmente o spiritualmente possiamo farlo tutto da soli.
Segue nella retta della cassetta.
E il voto di giustizia oggi è la urgenza, una delle urgenze più grandi dell'umanità e della creazione. Ser giusti lo dobbiamo imparare, comunitariamente, no? Ciascuno per conto suo. E il voto di castità, anche questo termine dicevo questa mattina, è abbastanza ambiguo. Nella tradizione cristiana non si è usato molto, perché i medievali si rendevano conto che non era qualcosa specifico di di poche persone. Era uno stile, è uno stile di vita, di relazioni, come dicevamo, che anche lì dovremmo imparare nella storia. Io credo che lo potremmo tradurre, questo termine castità, che si è caricato di significati molto moralisti, molto perfezionisti, lo potremmo tradurre come il desiderio di tessere delle nuove relazioni nella storia. E questo desiderio soffre, più le donne soffrono, a volte la ingiustizia, la violenza degli uomini, o gli uomini soffrono un altro tipo di violenza nella società, in questo tipo anche di società che disprezza poi l'essere umano. E tutti abbiamo bisogno di ripensare queste relazioni, tutti, cioè non c'è nessuno che può dire che è casto. Dobbiamo imparare. Il problema è che noi abbiamo ridotto tutta la questione etica alla sessualità. In questi ultimi anni è stato tremendo il magisterio della Chiesa su questa questione etica, perché tutto lo ha concentrato sul problema sessuale. E non è il problema sessuale, è l'apice, l'iceberg, la punta di tutta una problematica di relazioni quotidiane false con le cose, con le persone, con noi stessi. Per cui non lo possiamo affrontare un problema partendo dalla punta, ma dalla base. E invece questa mentalità tanto moralista, paurosa, perché i moralisti sono persone che hanno paura, che ci abbiamo a volte nella nostra comunità cristiana, ci mostra che vogliamo dire qualcosa di molto più grande di noi. Noi dobbiamo imparare a vivere delle relazioni nuove e con tutti, con tutto. La castità dovremmo impararla a vivere anche con le cose. Come trattiamo noi le cose? Come trattiamo la natura? Come trattiamo le problematiche della vita? A volte siamo profondamente violenti o egocentrici, e invece la proposta di Dio in questo senso è conoscere la vita, con tutto quello che significa il verbo conoscere in ebreo, è diventare intimi della vita, non tenere delle relazioni superficiali con la vita. Le relazioni superficiali non si danno solo nel campo, nell'ambito dei rapporti sessuali. Le relazioni superficiali si danno in tutti i livelli della società, nella vita quotidiana. Quanta superficialità c'è nella nostra vita? Anche nella relazione con Dio. Io penso a noi che dovremmo essere esperte, no? In relazione con il mistero, quanta superficialità, le nostre liturgie, che superficialità che tengono, sono veramente semplicemente dei riti legalisti, no? Sempre preoccupati di cosa posso offrire, che è questa la questione che dicevamo questa mattina nel testo del profeta Michea. E quindi l'invito a ripensare le nostre relazioni, a desiderare delle relazioni differenti, perché questo è il desiderio di Dio. Cioè, Dio ci aveva come un sogno, che era quello di poter vivere delle relazioni differenti con le sue creature. E noi presentiamo delle altre cose. Per cui come aiutarci a vivere questo? E questo lo vuole la umanità, perché la storia soffre molta violenza nell'ambito delle relazioni, nell'ambito del lavoro, delle relazioni tra culture, popoli, religioni. Voi pensate che adesso tanto è diventata una cosa tanto comune che non ci pensiamo più, però pensate queste guerre che continuano all'insaputa di tutti, però continuano, e ce ne parlano ogni tanto, ma questa è una violenza tremenda, no? L'arroganza di alcuni popoli, di alcune politiche, lì sta il nostro voto di castità. Non mi importa che uno mi dica io sono perfetta, io non mi interessa nessuno. No, ti devono interessare tutti, perché se non ti interessa nessuno, io non so come ti possa interessare Dio, che non lo vedi. E è la famosa teologia del Vangelo di Giovanni, soprattutto Giovanni anche nelle sue lettere: come puoi amare Dio che non vedi, sì, se non ami quelli che vedi? Per cui in questo senso mi sembra dovremmo risvegliarci, aiutarci a vivere questo impegno nella storia, ricreare delle relazioni nuove. E in questo senso io, a me piace ritradurre questo voto come voto di non violenza, di ecumenismo, di ecologia, di interculturalità, per usare termini familiari alla nostra epoca. Perché quando si usarono questi termini povertà, castità, erano familiari, soprattutto al mondo occidentale, alla filosofia e all'antropologia occidentale, poi erano familiari a un determinato tempo storico. Per cui se noi non ci animiamo a ritradurli, non possiamo spiegare quello che vogliamo vivere. Oggi essere casti, essere persone che a partire dalla mentalità, dal corpo, dai sentimenti, siamo persone ecumeniche e misericordiose, cioè che cerchiamo di fare questa esperienza di accoglienza profonda nella nostra vita. Come possiamo essere persone amanti se non riusciamo a perdere la vita per la riconciliazione, per esempio? Cioè, quanti peccati di omissione le nostre comunità credenti hanno in questo ambito? Cioè, noi ci salviamo la nostra vita secondo i criteri antievangelici, però non perdiamo le nostre energie per poter ricreare relazioni profonde nella storia. Cioè, ci dobbiamo aiutare in questo. La storia sogna con delle relazioni differenti. Tutta la questione del genere, la problematica uomo-donna, è un sogno di castità, nel senso di relazioni differenti nella storia quotidiana, nella società. Tutta la relazione dei popoli che vogliono esprimere un'altra teologia, vogliono esprimere Dio in un altro modo, la loro mistica, come una mistica differente delle mistiche tradizionali, è una questione di castità, è un diritto. La castità è il diritto che i popoli hanno di poter amare il loro Dio come l'hanno conosciuto, con i lineamenti che gli hanno scoperto lungo la loro camminata storica. E noi le donne lo vogliamo dire, questo Dio, così come lo sentiamo noi, che è differente da come lo sentono, lo interpretano gli uomini. Queste sono le energie che dobbiamo o perdere per poter professare questo voto. In una coppia lo stesso, cioè la possibilità di vivere una relazione che ti parli del mistero e di viverla fino a toccare il mistero, a non possederlo. Cioè, queste cose sono importantissime, dobbiamo imparare a condividere, questi dovrebbero essere i temi della catechesi. E noi invece nella catechesi parliamo di tutto, meno che di queste cose. Cioè, perché le nostre catechesi, non so come sono da voi, però sono profondamente e orientate a sacramentalizzare la vita. Per cui i sette sacramenti e sette devono essere rapido. Cioè, e non parliamo di questa sacramentalità, questi sono i sacramenti della vita. Le cose, quindi la giustizia, le persone, quindi queste relazioni di amore profondo, misericordioso. E l'ultimo, l'obbedienza. L'obbedienza come lo dice il termine latino, ob audire, questo ascoltare intensamente. È un verbo, l'ob audire latino, che indica una familiarità. Noi non siamo obbedienti, anche se diciamo, per esempio, le suore che sì, perché facciamo tutto quello che ci dicono. Io non ci credo a un tipo di obbedienza così, perché non esiste una familiarità con la vita. E questo lo diciamo noi, ce lo dobbiamo dire nelle nostre comunità cristiane, nelle nostre famiglie. Noi abbiamo dei modelli e continuiamo ad andare avanti con dei modelli. I nostri modelli sono degli specchi, quando i nostri modelli non siamo noi stessi, ci riflettiamo nello specchio e continuiamo a chiedere agli altri che si guardino in noi. E invece la obbedienza è un atteggiamento dinamico, come dice il profeta Isaia nel capitolo 50, i versetti 4-5. E ogni mattina risveglia il mio orecchio perché io possa ascoltare come gli iniziati. Ogni mattina, cioè questo verbo della quotidianità. Che cosa devo fare tutti i giorni della mia vita? Cioè questa fedeltà, come dicevamo ieri, che passa attraverso di una intensa ricerca. In questo senso l'obbedienza non è un atteggiamento passivo e oltretutto è una necessità molto grande nella storia di oggi, perché in questo momento storico ai popoli, cioè alla maggioranza, il popolo oggi non è una categoria sociologica tanto strana, è la maggioranza, cioè dove c'è una maggioranza c'è un popolo, contrariamente a queste piccole minoranze che fanno gruppetti. Nella vita dei popoli oggi si è stato tolto ai popoli, a noi, il diritto di obbedire, cioè il diritto di prendere un'iniziativa, di ascoltare e di rispondere. Era molto bello il Vangelo di ieri, precisamente per questo. Perché tutti i miracoli che lui fa, li fa perché gli altri tornino a prendere iniziativa e siano obbedienti alla vita. Però uno può essere obbediente alla vita se c'ha una familiarità con la vita. Se questa vita la conosce, non si può obbedire per internet, non si può obbedire a distanza. Per questo bisogna restare, conoscere. E oggi tutta la gente, i giovani, le persone più anziane, quelli che stiamo nel mezzo, abbiamo bisogno di riprenderci questa iniziativa, l'iniziativa di dire qualcosa nella storia e alla storia, perché il risultato del neoliberalismo, io continuo a ripetere, è precisamente quello di togliere l'iniziativa alle persone, che è ancora più negativo di quella che noi consideriamo l'ingiustizia economica. Prima dell'ingiustizia economica esiste questo tipo di ingiustizia, averci tolto la possibilità di essere protagonisti, e non solo nei popoli più malmessi che possiamo stare nei differenti continenti, ma anche voi, cioè in questi popoli che erano familiari o esperti in democrazia, per esempio, e adesso non esiste. A caso voi decidete? C'è una politica, no? In Nord America, qui, in tantissimi paesi europei, che non è una politica democratica, è una politica che toglie la decisione alle persone, cioè gli toglie il diritto di essere veramente obbedienti alla vita. E obbedienti alla vita poi lo deve essere l'essere umano, ma anche la creazione. Ci sono dei testi biblici molto belli, anche la creazione è obbediente alla sua storia, quando può essere quello che è veramente. Se è pianta, vuole essere pianta con le sue proprietà curative o di altro genere. Se è minerale, vuole essere minerale. Invece pensate quanto non gli permettiamo più essere quello che è. E a noi anche. A quelli che sono diversi non gli permettiamo essere diversi. Perché abbiamo questa mentalità profondamente gerarchica. Allora, io credo che in questo senso l'obbedienza è una necessità, un'urgenza molto grande nella nostra realtà storica. E dobbiamo rivendicare questo diritto a essere obbedienti nella Chiesa, nella società, nei nostri gruppi più familiari, le famiglie, le nostre comunità specifiche, religiose, eccetera, eccetera, e aiutarci a coltivare obbedienza. Io credo che c'è un testo biblico, uno dei molti testi biblici, questo testo evangelico di Marco, al capitolo 8, i versetti 27 e 29, quando Gesù domanda ai discepoli, la gente, no, cosa dice di lui, no? Chi dice la gente che io sia? E bueno, loro hanno molta fantasia e dicono entusiasmo, no? Quello che hanno ascoltato dalla gente. Però poi arriva una domanda più precisa: e voi chi dite che io sia? Questa è la domanda dell'obbedienza. Che cosa dici tu, non che cosa hanno detto gli altri? Perché dire quello che hanno detto gli altri è abbastanza facile. Ma tu, dopo aver ascoltato gli altri, che cosa dici? Noi siamo molto infantili e la Chiesa in questo non ci ha aiutato a essere persone obbedienti. Ci ha aiutato a essere persone infantili che seguono come delle pecore. Magari le pecore sono anche più originali, perché ogni tanto una se ne va per conto suo. Noi invece con questa paura continuiamo a vedere dove sta la coda dell'altra per andarci dietro, perché vogliamo arrivare, non vogliamo perdere questa sicurezza
E invece perdiamo un altro aspetto molto importante, che è questa iniziativa mistica dentro il mistero, dentro la storia. Cioè, che cosa dico, che cosa ti dico io, non che cosa mi hanno detto gli altri. E in questo non siamo stati aiutati, perché sempre con questa questione della interpretazione, che solo pochi possono interpretare alcune cose, che gli altri devono solo ascoltare, questo non ci ha aiutati. Però oggi la stessa creazione, l'umanità in generale, anche di differente religione, eccetera, eccetera, chiede questo diritto, poter essere obbediente, poter dire: io davvero voglio dire chi sei tu per me, e cosa capisco dentro questa storia. E aiutare le persone a essere obbedienti è aiutarci a stupirci di quello che capiscono gli altri. Noi non siamo obbedienti perché siamo gelosi, terribilmente gelosi, perché gli altri capiscono sempre delle cose diverse da noi. E io vi propongo leggere tutto questo alla luce di un versetto del Vangelo di Luca 10, il versetto 21, che è la versione di Luca del Vangelo che abbiamo ascoltato domenica scorsa. No? Ti benedico, Padre, perché queste cose le hai rivelate ai piccoli, le hai nascoste ai sapienti. Gesù è profondamente obbediente, non perché cammina come un cieco dietro di una volontà fantasma, ma è obbediente perché guarda molto, perché ascolta molto e perché riconosce. Ti benedico perché queste cose le hai rivelate a delle altre persone. Io non lo sapevo. Questo credo che è anche il servizio dell'autorità oggi, delle persone che riconoscono le rivelazioni che gli altri hanno e godono di queste rivelazioni e le raccolgono e danno la possibilità, le coltivano, anche se non ci capiscono tanto, però danno questa possibilità di coltivare, offrono un terreno per coltivare questo. E questo sarebbe la cosa più bella che dovremmo imparare, però se voi ci fate caso sono tutti atteggiamenti profondamente comunitari. Cioè queste cose le dobbiamo imparare insieme. Non c'è più tempo da perdere se i laici, le suore, i preti, se non incominciamo a lavorare di nuovo insieme, a lavorare nel senso non di fare delle cose, ma di scambiarci tutte queste passioni, queste energie, questi sogni, non possiamo cambiare la vita. E il male più grande delle nostre società è voler risolvere i problemi da soli. Per cui non c'è più tempo da perdere. Le congregazioni religiose femminili, per esempio, che sono quelle che conosco di più, già abbiamo detto tante cose su questa questione di stare con gli altri, di accettare i consigli degli altri, e avrà che incominciare. Cioè. Però per fare questo dobbiamo familiarizzare. Non è che io sto con gli altri solo quando lo decido io, quando mi fa comodo, sarebbe detto volgarmente. Ma io sto con gli altri, imparo a stare con gli altri. Perché poi il sogno messianico, come vedevamo anche ieri nel testo di Isaia 11, è imparare a stare come cordero con il leone o con il lupo o come vipora, con l'agnello, quello che sia, tutt'al uguale. Sarà che io devo riconciliarmi con i servizi. No, ci dobbiamo aiutare e non c'è più tempo da perdere. Direbbe Paolo, questo è il momento favorevole, questo, è il momento della salvezza. Non c'è un altro momento, non è il momento passato, non ci sarà un altro momento, ci sarà, ma noi non lo sappiamo, a noi ci tocca questo momento. E è un momento comunitario, no? Di nuovo incominciare pazientemente a tessere queste relazioni. E fare come Dio, che non sa contare e quindi non tiene la idea del tempo e perde tempo secondo noi, perché sta con tutti, sta anche con gli animalini selvatici della foresta, come dice Giobbe, o sta a giocare lì con il mostro marino, no? Come dice il Salmo 104, cioè queste cose sono per molti una perdita di tempo, per noi sono profondamente necessarie. Quindi facciamo voto, cioè professiamo questo sogno e crediamo profondamente che è possibile, perché questo è quello che ci permette di sintonizzare con Lui e anche spogliarci di tutte quelle cose che non servono per far voto. Perché credo che abbiamo rivestito tutta la nostra mente, il nostro corpo di cose che forse sì, se uno le crede sono importanti, non so, però non abbiamo bisogno di tante cose per vivere tutto questo. Abbiamo solo bisogno di incominciare a vivere insieme, a tenere questi tempi lunghi, pazienti, per poter conoscerci, per poter condividere tutto, per non cadere in quella tentazione di Anania e Zaffira negli Atti degli Apostoli, che sono l'esempio tipico del voto di povertà di noi suore, per dirle suore, ma cioè di noi che dovremmo essere più esperti in alcune cose. Cioè, queste persone, nessuno gliel'aveva detto, però avevano deciso di vendere i loro terreni e poi, quando hanno venduti, se ne hanno tenuto una parte del guadagno e l'altro l'hanno dato agli apostoli. E quello che è bello è quello che dice Pietro a queste persone. Cioè, chi te l'aveva chiesto? Cioè, questi falsi eroismi, nessuno ci chiede di essere degli eroi. E i popoli, questo ce l'hanno, alcuni popoli che noi consideriamo poveri, ce l'hanno molto chiara questa questione. E le viene da ridere quando parlano dei nostri eroismi di condivisione e di povertà. Perché non capiscono che cosa volete voi con questi eroismi, quando è tutto normale. Se abbiamo delle cose, devono circolare, sono di tutti. E invece noi sempre lì con questi calcoli. Se nessuno ce lo chiede, dobbiamo imparare davvero questa dimensione gratuita. E termino con un aneddoto di una mistica islamica, del sufismo islamico, Rabia. Esistono dei testi anche tradotti in italiano di questa donna molto bella. Era una flautista che poi ha lasciato tutto per incominciare questo cammino di ricerca dentro della spiritualità del sufismo islamico. E si racconta che un giorno questa donna era molto ammirata, no? dai suoi contemporanei, era una vera maestra. Un giorno la incontrarono che stava uscendo dalla sua casa e in una mano aveva una lampada con del fuoco, una torcia, e nell'altra mano aveva con dell'acqua dentro, un recipiente con dell'acqua, un secchio, no, era un secchio, però un recipiente, un'anfora, una brocca, più poetico, con dell'acqua dentro. E stava camminando e un amico la incontra e le domanda: Rabbia, Dove stai andando e perché hai il fuoco in una mano e l'acqua nell'altra mano? E lei risponde: vado a bruciare il paradiso e a spegnere l'inferno, perché nessuno ami Dio per paura dell'inferno o per conquistare il merito del paradiso. Io quando lessi questo aneddoto lo interpretai come il significato più bello della vita religiosa o della religiosità della vita, cioè una vita gratuita, una vita che non fa le cose per paura all'inferno, cioè per paura del castigo o per il desiderio della conquista, del merito. Fa le cose per amore e perché sta imparando a amare intensamente nella storia. Credo che dobbiamo aiutarci in questo senso a ripensare tutte le nostre filosofie etiche, morali, tutte le nostre catechesi, aiutarci sempre di più a vivere questa gratuità profonda, a non fare le cose perché c'è un obiettivo specifico, ma perché vogliamo imparare a amare intensamente.
Risposte di Antonietta Potente a domande e osservazioni maturate nei gruppi di studio la sera del 10 luglio.
Quello che c'ha più domande è perché fare una scelta di vita religiosa se siamo tutti uguali? Io non so, prima una cosa che mi viene in mente adesso, perché siamo così preoccupati quando siamo tutti uguali? Invece di essere contenti, dire che bello, guarda, ho scoperto che siamo uguali. E no, noi subito un pao, adesso cosa faccio? Siamo uguali. No, io credo che dobbiamo aiutarci a godere profondamente se siamo uguali, no? Però io non credo poi che siamo tutti uguali nel senso, cioè è bello scoprire queste profonde sintonie che possiamo vivere lo stesso sogno e questo è l'essere uguali. Però io la domanda la posso fare non solo alle religiose ma anche a, cioè è come dire: perché ti sei sposato? Perché hai incontrato questa persona? Perché non la togli dai piedi se l'hai incontrata? Cioè, io ho sempre questo esempio chiaro per me, non so se per voi è chiaro, quello dell'Apocalisse, della pietruzza bianca. Il perché poi io mi riconosco dentro un gruppo che mi ha regalato un carisma specifico, perché il carisma è un dono, non me lo sono fabbricata io, è perché è un dono, è un mistero, cioè io ho incontrato queste persone che hanno condiviso con me questo carisma e a me è sembrato una cosa bella, come dire, io ho incontrato questo uomo, questa donna lasciato un'impronta profonda nella mia vita. Io lo devo considerare, cioè io devo considerare le persone che incontro. Per questo io dicevo questa anche nel pomeriggio, no? Prima, non dobbiamo noi pensare che le nostre scelte si fanno indipendentemente dalla storia. Per me personalmente, io dico sempre che sono nata 3 volte. Una volta nella mia famiglia, alla quale devo moltissimo di quello che sono, un'altra volta, una seconda volta è stato davvero una nascita nel carisma domenicano. Cioè io sento che ho dovuto, sono rinata nel carisma. Sono quello che sono adesso perché mi hanno trasmesso delle cose, hanno condiviso con me e condividono con me delle cose. E la terza volta sono venuta a rinascere in Bolivia. E io credo che queste tre nascite, io non posso vivere la ultima in Bolivia, dove sto, con le persone con le quali condivido tutta la mia vita, io non lo posso vivere senza dimenticandomi di quello che è stato per me il conoscere determinate persone che hanno condiviso questo sogno attraverso di un carisma specifico. Così come non posso, io sempre, non so se sarà perché invecchio, però non posso dimenticarmi della mia identità cresciuta in un determinato modo con determinate persone che sono i membri della mia famiglia, che certamente hanno dato l'impronta principale che adesso riscopro dentro dei contesti differenti. Per cui, primo, io credo che non dobbiamo preoccuparci. Le identità non si salvano perché le andiamo a incasellare in un quadretto o in una scatoletta. Le identità sono poi questa parte di mistero che dobbiamo lasciare. Io non lo so perché poi ho preferito le domenicane alle suore di Maria Bambina che c'erano anche nel posto dove io sono nata. Io non lo so, non le ho conosciute, le vedevo solo a messa le suore di Maria Bambina, non mi interessavano. A messa, quando ho incominciato ad andare a messa, che già era un poco prima di entrare in convento, prima non ci andavo. Però, questi sono gli spazi del mistero. Perché una persona ha conosciuto determinate persone e quante persone? Perché poi anche la questione di assumere un carisma. Il carisma non è una nuvoletta che cammina per il cielo, no? E poi cade lì. Il carisma sono fatti concreti, atteggiamenti concreti, modi di condivisione concreta, determinate cose che ti sono successe nella vita, che ti hanno dato. Per cui credo che è importantissimo anche vivere la nostra vita lasciando spazio a quello che non possiamo spiegare razionalmente. Per questo l'immagine della pietruzza bianca, dell'Apocalisse, che è il nome segreto, che, e questo lo dice con riferimento alla parusia, dove tutto per noi dovrà essere chiaro, perché siamo occidentali, per cui anche la parusia deve essere tutta chiara e distinta. No? E no, sembra che nell'Apocalisse, anche nella parusia, ci sarà qualcosa totalmente gratuito, che è il nome di ciascuno, che conosce solo la persona che lo riceve e Dio. E questo per me è la fonte della libertà più grande nelle relazioni comunitarie, nella chiesa, nella storia, nelle relazioni di coppia, di amici. Questo considerare che l'altro, l'altra, c'ha un mistero, cioè c'è qualcosa che io non posso pretendere, no, di svelare, perché questo è Dio. E Dio, come dicono gli ebrei, come dice la Bibbia, non si può vedere e restare vivi. Per cui quando io mi avvicino all'alterità della storia, dei popoli, della persona che amo, delle persone che amo, io non posso pretenderlo tutto, perché se no muoio, cioè toccherei come avvicinarci al roveto ardente. Per cui no, dobbiamo essere contenti di scoprire che anche i nostri vicini di casa vivono i voti, e magari lo vivessimo realmente tutti. Poi che io lo viva come domenicana, con dei colori particolari dovuti a un certo tipo di tradizione, perché condivido la vita con determinate persone che hanno lo stesso carisma, Questo è profondamente secondario, però profondamente importante per la persona che lo vive, come per una persona sposata è profondamente importante suo marito o la sua sposa, no? La sua moglie. La seconda domanda, questa riflessione sui limiti. Il limite è positivo, anche eticamente. Io sono moralista, moralista nel senso che la mia specializzazione è in teologia morale, e sono convinta sempre di più che solo una persona che riconosce, che vive il limite, può essere una persona comunitaria. Perché il limite è quello che ti fa mendicare la comunione. Una persona che pensa o è perfetta non può vivere con delle altre persone e non può, non va a chiedere niente alle altre persone. Allora il problema del limite è una certa spiritualità della vita di perfezione che noi ci abbiamo, soprattutto noi le religiose, però che si è inculcato in tutti i cristiani, no? Per cui ci ha fatto essere profondamente esigenti con noi stesse e soprattutto con gli altri. Per cui tutto quello che non è perfetto per noi crea confusione. Invece di riconoscere che è importantissimo, anche se io lo so che è faticoso, cioè riconoscere i limiti degli altri e i propri a volte è come una frustrazione, però io credo che dobbiamo lavorare su queste cose, ripensarle. La perfezione, continuo a dire, che è comunitaria. Io non posso essere perfetta, perché solo Dio è perfetto. La storia sarà perfetta quando tutti e tutte avremo imparato nella nostra diversità, attraverso queste identità differenti, a vivere insieme, a non scandalizzarci dei limiti. E in questo senso io credo che è importantissimo anche in un gruppo fare l'esperienza del limite, perché sennò diventiamo come idee. Bueno, in questo c'era la questione del senso di colpa. Io credo che il senso di colpa, io non entro in questioni psicologiche, no? che non è la mia materia, è un'autogiustificazione. Noi siamo delle persone, questo ci ha aiutato molto anche questa prospettiva moralista della vita. Dobbiamo sempre giustificarci. Facciamo una cosa, lo tengo che giustificare. Vivo con i poveri, lo tengo che giustificare, per cui se non sono più poveri comincia la mia frustrazione, adesso questi sono ricchi, che cosa faccio? Io non so perché dobbiamo giustificare tutto. Dove c'è scritto, io non l'ho mai incontrato. Per cui e a volte il senso di colpa è una specie di autogiustificazione, cioè io quasi posso arrivare a perdonarmi perché ho riconosciuto la mia colpa. Dobbiamo aiutarci a essere sempre più semplici e soprattutto dobbiamo aiutarci a essere reali. Reali vuol dire, realisti vuol dire, e lasciare che gli altri ci dicano le cose. Cioè, il nostro unico confronto con Dio passa attraverso una vita di comunione con le persone, con gli avvenimenti storici, eccetera. Il terzo punto, amare con tenerezza. Questione del coltivare, che nell'amicizia si vive di più questa dimensione. Io credo che la dimensione dell'amicizia la dovremmo coltivare sempre, perché è un poco questa, oltretutto, la dimensione ludica. La dimensione ludica, giocosa, è la dimensione dell'amicizia. nel senso che l'amicizia è per questo che ai giovani, i giovani sono sensibili a questo, perché ti dà un gusto, ti dà la possibilità di provare un gusto, perché precisamente in greco c'è la grande distinzione tra eros, filia e agape, precisamente per questo, la filia è questa vivenza, no? di sintonia con l'altro o con l'altro. E in questo senso io credo che dobbiamo sempre coltivare questa visione di amicizia. L'amicizia è l'aspetto che ti fa sentire una certa solidarietà che supera le questioni del genere, per esempio, perché, e questo è importantissimo, noi siamo così figli e figlie di questa società che tutto quello che supera le questioni del genere ci fa paura, lo mettiamo sotto la campana di vetro per poterlo giudicare, e invece è lì che dovremmo lavorare questa visione, questo sentimento di amicizia profonda. Io credo che si può e si deve vivere l'amicizia, non solo nelle comunità religiose, non solo nella coppia, ma anche, e mi aggancio all'ultima, poi rispondo alla numero 5, no? Sì. Bene, alle altre due. E all'ultima, sopra la questione del gioco, dell'aspetto ludico, però io credo che non esiste una giustizia, cioè una passione profonda e una voglia di solidarietà se non siamo innamorati. E questo lo dico soprattutto per noi, suore, preti, che abbiamo questa angoscia della missione. La missione, e stiamo nel mondo lamentandoci, senza amore, facciamo tante belle cose, però non riusciamo a amare le persone che vivono con noi, sono sempre destinatari, poverini, e la gente
segue nella cassetta numero 4.